Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Chi mi conosce bene sa che vivo un rapporto dicotomico con Milano, okay? Nel senso che è un amore un po' con una punta di odio. Però vivendo a Milano non ho potuto fare a meno di apprezzare uno dei suoi simboli, che è il Duomo. Certo, non è pittoresco quanto la chiesa di Porto Venere, il famoso San Pietro, ma la sua maestosità, la sua fierezza, il modo in cui le sue guglie si stagliano verso l'alto, poste lì proprio al centro della città, hanno un loro fascino metropolitano. Ma la cosa che più mi affascina e mi ha sempre affascinato del Duomo è il fatto che questa struttura è un'opera perennemente incompiuta. Sono ormai più di 20 anni che frequento Milano, ho fatto qui anche l'università. Da 7 ci vivo costantemente e stabilmente, ma non ho mai visto il Duomo senza un'impalcatura o sgombero completamente dai ponteggi. Questa verità è talmente radicata nell'immaginario popolare che quando si paragona qualcuno o qualcosa alla fabbrica del Duomo, si paragona qualcosa qualcuno o qualcosa a un elemento senza fine, a una pratica che non è mai finita, che ha sempre bisogno di essere riaggiornata. Non potrebbe essere altrimenti. Una struttura così ampia è per forza soggetta a continui deterioramenti e ripristini, destrutturazioni e ristrutturazioni. Questo edificio chiesa è emblematico della vera Chiesa di Dio, la Chiesa universale, ed è emblematico anche della nostra Chiesa e di noi stessi. Il lavoro di ristrutturazione delle nostre vite, di costruzione delle nostre relazioni, il perfezionamento della nostra relazione con Gesù non è mai finito. È un continuo lavoro di ricostruzione, appunto, come si chiama il nostro ciclo di studi, che spero ci porti sempre di più a diventare un'opera migliore, proprio come il Duomo di Milano. Le nostre vite, dobbiamo riconoscere che le nostre vite come singoli e come comunità non sono mai sempre al top, così come la nostra relazione con Dio non lo è. La realtà dei fatti è che proprio il rapporto con Dio è una perenne condizione di tensione fra il lutto e la gioia. Pensiamo di stare bene, ci crogioliamo nel nostro benessere e così ci allontaniamo da Dio. Percepiamo malessere, scopriamo che il nostro rapporto con Lui si è guastato. Allora lo ricerchiamo, ne sentiamo il bisogno e torniamo a Lui. In quel momento troviamo gioia. Questo è il percorso che più o meno frequentemente ci troviamo a ripercorrere, come fosse una routine. La nostra vita ha questo andamento sinusoidale che dobbiamo imparare a gestire e dobbiamo cercare di stabilizzare. Il brano che andiamo a leggere oggi ci parla proprio di questa tensione. Sono i capitoli, come vi ho scritto in settimana, da 8, 9, 10 di Neemia. E nel frattempo che noi facevamo gli altri studi, dovete sapere che il popolo ebraico è giunto alla conclusione della ristrutturazione delle mura, si sono dati da fare. Quindi era un momento fantastico per loro, erano arrivati alla fine della loro fatica. E il momento che si apprestavano a vivere era quello del 7° mese, era un momento particolare perché era il momento delle feste. Sono descritte in Levitico 23, da 23 a 44, se volete andarle a riscoprire, le feste del 7° mese. E proprio in queste feste troviamo una commistione fra gioia e tristezza. Il primo giorno dell'anno civile, il giorno delle trombe, era un giorno di festa in cui il popolo si incontrava con Dio. Poi subito dopo veniva il giorno delle espiazioni, in cui il popolo faceva ammenda, andava a Dio e confessava il proprio peccato. E qui era un giorno di tristezza perché si ricordava di quello che si era fatto di negativo. E poi ancora la festa delle capanne, che invece rappresentava il ringraziamento per Dio per il modo in cui accudiva il suo popolo, per il modo in cui provvedeva. È come se Dio con queste tre feste ci stesse dicendo che avvicinarci a Lui ci fa gioire, ma che ci mette anche davanti alla sua perfezione. E davanti a questo non possiamo che riconoscere di essere mancati. Vedere noi alla luce di Dio ci fa vergognare, ci fa sentire bisogno di chiedere scusa. In questo ambito entra la grazia di Dio, che ci ricorda che possiamo essere gioiosi solamente godendo dell'intervento di Dio nelle nostre vite, nella sua provvidenza. La fiducia in colui che provvede ci fa riscoprire la vera gioia di Dio. Il pensiero logico che è insito nel brano che andiamo a leggere è proprio questo. E quello che seguiamo anche noi come discepoli di Gesù e segue solitamente tre passi, che sono la sfida del presente, ossia farsi sfidare dalla parola di Dio, la sfida del passato, ossia riesaminare la nostra storia, e la sfida del futuro, ossia rinnovare il patto con Dio. Passi, la sfida del presente, la sfida del passato, la sfida del futuro corrispondono ai tre capitoli che andremo ad esaminare, che spero molti di voi abbiano letto. E sono appunto la sfida del presente, Neemia 8, la sfida del passato, Neemia 9, e la sfida del futuro, Neemia 10. Parlando della sfida del presente, vi devo dire che una figura che mi ha sempre affascinato è la figura di un'opera teatrale di Bertolt Brecht, che si chiama La vita di Galileo, ed è proprio quella del grande astronomo. Mi sento avvinto di questo astronomo perché mi rivedo in lui, ma non sicuramente per la fierezza intellettuale né per il grande ingegno, ma piuttosto per il suo approccio alla vita. A lui piace vivere comodo, mangiare bene e non avere problemi. L'opera teatrale, non so se qualcuno di voi l'ha letta, termina con Galileo dopo la biura che è agli arresti domiciliari, ma è vivo e accudito amorevolmente dalla figlia. Fine alla biura gli è valsa una vita tranquilla, serena, un modo per portare avanti le sue passioni, la fisica, la buona cucina e una certa serenità di vita. Il suo approccio alla vita è pragmatico. Evitare battaglie ideologiche e adattarsi gli permette di campare meglio. Io tendo a fare così, tendo a campare bene secondo quello che ricerco. Non so come a voi capita di agire, ma penso che tutti cerchiamo in qualche modo quello che più ci fa piacere, quello che più ci mette a nostro agio. E lì cerchiamo la nostra sicurezza, forse anche nelle ricerche di avventura. Ognuno ha il suo modo di vivere questa ricerca dello stare bene. Il nostro modo di vivere normale è spinto a cercare il bene secondo quello che noi pensiamo che sia bene e secondo quello che noi, secondo il nostro modo di vedere le cose. Ma proprio quando arriviamo alla soddisfazione, quando ci troviamo a nostro agio, dovremmo fare come il popolo di Dio in questo caso, che si avvicina, leggiamo nel capitolo 9, alla parola di Dio. E vediamo come ci si avvicina. Vedete, noi evangelici abbiamo fatto della lettura della Bibbia uno dei punti fondamentali del nostro modo di stare con Dio. E c'è qualcuno che vedendoci da fuori ci ha descritto il popolo con il Dio di carta, proprio per rappresentare che noi è quasi come se adorassimo la Bibbia. Naturalmente non accettiamo questa definizione in Chiesa Stadera, anzi promuoviamo la lettura cristiana della Bibbia, la quotidiana della Bibbia, scusate, perché in quelle pagine che noi troviamo davvero Dio, è tramite quelle pagine che Dio ci parla e in cui possiamo conoscere la sua visione del mondo. È lì che troviamo le indicazioni che ci dà Dio per la nostra vita. In questo senso il popolo di Israele in questo momento è profondamente evangelico. È profondamente evangelico perché vediamo un popolo che è desideroso di conoscere la legge, di leggerla e di comprenderla. In Neemia 8, da 1 a 8, vediamo che il popolo di Dio che chiede al sacerdote Ezra di leggere la Bibbia per loro non è una parola imposta, ma una parola richiesta. Ha una voglia estrema di ricevere la parola di Dio. E non è solo un popolo che tratta con reverenza la parola di Dio, ma è un popolo che la vuole comprendere pienamente e a fondo. Tant'è vero che ci sono dei leviti che traducono e interpretano la legge per il popolo. Penso che dovremmo prendere esempio da questo. Non dobbiamo solo dire che la Bibbia è importante per noi, ma dobbiamo leggerla e dobbiamo approfondirla. Ci sono tanti strumenti per farlo. Vi invito a farvi una vostra biblioteca personale per l'approfondimento. Dobbiamo andare a cercare le persone che studiano la Bibbia e che la leggono nei suoi testi originali, nelle sue lingue originali, per capire profondamente quello che dice la parola di Dio per noi. Vi invito a prendere i libri che ci sono in chiesa, e sono tanti, per approfondire se volete. Tuttavia la Bibbia non è un romanzo e non è neanche un trattato di filosofia. Studiarla è appassionante e intellettualmente coinvolgente, però il testo di oggi ci sfida a fare qualcosa di in più. Ci sfida a una metamorfosi, la metamorfosi da studiosi a discepoli. Il nostro approccio alla Bibbia, se rimane quello dello studioso, non produce nulla. Quando leggiamo la Bibbia dobbiamo lasciar sì che lo Spirito Santo ci sfidi profondamente. Come dice il libro di Giacomo, la parola di Dio è come uno specchio, dove possiamo rifletterci e dove possiamo vedere se la nostra faccia è sporca o è pulita. Se ci limitiamo ad avere un approccio da studiosi, ci limitiamo a capire se il nostro specchio funziona bene, se è pulito, se è opaco, se è tutto a posto. Dovrebbe però esserci un desiderio personale che va oltre questo, un desiderio personale di farsi sfidare dalla parola per poter vedere le nostre macchie, per poterle correggere, per poterle rimuovere. Questi due elementi non possono che essere suscitati dall'azione dello Spirito Santo in noi. La Bibbia a un certo punto usa una parola per determinare come dobbiamo approcciarci alla Bibbia, ed è tagliare rettamente. Questo modo di dire è un po' enigmatico forse, ma penso che voglia dire proprio questo, tagliare rettamente, che dobbiamo approfondire la parola, capire profondamente quello che dice e dobbiamo essere pronti a farci sfidare da essa. È il punto di volta per far, di svolta per far sì che possiamo essere veramente trasformati dalla parola di Dio. Oltre a questo, non mi meraviglia che il popolo, la reazione del popolo alla lettura della Bibbia, porti a una tristezza. Il popolo di Dio sta male. Ed è un approccio serio alla Bibbia può fare può avere questo effetto inizialmente. Perché le sfide che ci vengono dalla Bibbia sono forti. Perché Dio non vuole farci rimanere persone mediocri, ma vuole tirare fuori da noi il meglio. Ma per tirare da fuori da noi quello che è migliore si deve passare per una fase post-distruttiva di quello che siamo. Approcciare la vita in maniera seria ci mette davanti a Dio, ci mette davanti a come siamo e come dovremmo essere, a quello che facciamo e a quello che dovremmo fare. E questo ci porta inevitabilmente a un momento di malessere e di tristezza. Questa è la tristezza del cuore che confessa il suo stato di essere. Quando ci avviciniamo alla rivelazione di Dio per noi, riconosciamo la sua santità e ci vediamo mancanti, inefficaci e inadatti. Ed è giusto sentirci così, perché questa è proprio la definizione che umanamente ci appartiene. Siamo mancanti, inefficaci e inadatti spesso. Ma Dio non ci vuole così. Dio vuole anche qui una nostra metamorfosi. Ed è questo che ci porta il passo che stiamo leggendo, soprattutto il versetto 10, in cui il sacerdote Esdra dice: la gioia del Signore è la vostra forza. Questa è la grazia di Dio che agisce per il suo popolo, che porta dall'estrema prostrazione della tristezza per la nostra efficacia, per la nostra poca attitudine a vivere secondo i precetti di Dio, per la nostra modo in cui manchiamo, ci porta da questo, ci porta alla gioia. E anche qui c'è un percorso di metamorfosi. Dio ci porta dalla tristezza estrema alla gioia di essere con Lui. Proprio come dice Geremia 31:13, le vergini, la vergine si rallegrerà nella danza, i giovani gioiranno insieme ai vecchi, io muterò il loro lutto in gioia, li consolerò, li rallegrerò liberandoli dal loro dolore. Insomma, questo primo approccio alla parola di Dio del popolo di Israele li porta a riscoprire il vero significato della festa delle capanne. Nel capitolo 7 Neemia ci ha specificatamente detto che avevano concluso, come vi ho appena ricordato, la costruzione delle mura. E questo poteva far sì che il popolo di Israele si sentisse al sicuro, si sentisse soddisfatto di aver portato a termine un'opera gigantesca per il modo in cui era stata fatta, per gli ostacoli che avevano dovuto sorpassare, vi ricordate? Erano stati fortemente impediti dalle popolazioni locali. C'era stato un attacco nei confronti del popolo, un attacco nei confronti delle mura, un attacco nei confronti di Neemia. Erano riusciti ad andare oltre a tutto questo. E questo poteva portarli a far sì che si sentissero soddisfatti di loro stessi. La festa delle campagne, celebrata come previsto dalla legge di Mosè, e questo brano, il brano di Neemia 8, dal versetto 13 al versetto 18, ricorda in particolare che la festa delle campagne, così come l'avevano festeggiata in quel momento, non era mai stata festeggiata dai tempi di Giosuè. Questo perché avevano riscoperto il punto fondamentale di questa festa, che è il fatto che Dio si preoccupa per il suo popolo, che è Dio che provvede per noi. Questo è l'insegnamento che hanno rinvigorito tramite questa celebrazione. La propria forza, la nostra forza, il nostro bene si trovano nel Signore. Ecco l'ultima trasformazione raccontata da questo brano. La sfida che troviamo ci fa evolvere da una situazione in cui non vogliamo fare a meno di gestire il nostro benessere a una situazione in cui lo affidiamo pienamente e totalmente nelle mani di Dio. E con questo abbiamo concluso la sfida del nostro presente, la sfida che ci porta davanti alla parola di Dio. Ma arriva anche la sfida del nostro passato, ossia riesaminare la nostra storia. E questo avviene in Neemia 9. Dalla lettura della parola di Dio segue spesso un esame attento della nostra vita, e così come per il popolo di Israele, anche per noi e per la nostra comunità, l'esame della nostra storia fa rilevare fondamentalmente due realtà contrastanti: la nostra continua tendenza a divergere dalla volontà di Dio e la sua grazia. Il momento descritto nel capitolo 9 di Neemia ha questo effetto di constatazione dell'azione di Dio e del popolo di Israele per riconoscere il carattere di Dio stesso. Ed è bellissimo il fatto che, l'ho letto naturalmente in un commentario, non me lo sono inventata questa cosa, è bellissimo il fatto che in ebraico tutto il momento del ricordo della storia di Israele, che va dal versetto 6 al versetto 31 di Neemia 9, si inizia e finisce con un pronome che è tu ed è riferito a Dio, quasi a significare che tutta la storia di Israele era chiusa nelle mani di Dio. E in questi versetti del capitolo 9 possiamo vedere alcune cose, che sono le azioni positive di Dio, le azioni riflesse di Dio e la confessione del popolo. Quali sono le azioni positive di Dio? Nel racconto leggiamo i propositi di Dio per il suo popolo. Queste sono azioni deliberate che mettono in luce la bontà di Dio: la chiamata di Abramo, il patto di Dio con lui, la liberazione di Israele dall'Egitto. Sono tutte opere che Dio ha fatto in maniera deliberata. L'azione di Dio continua in questo brano è specificatamente ricordata come un intervento che prende vita da Dio non perché l'uomo fa qualcosa, ma solamente perché Dio decide di farlo, perché Dio decide di mantenere il suo patto. La liberazione dell'Egitto, come dicevo, il dono della legge, sono tutte azioni che partono da Dio e vanno verso il suo popolo senza bisogno di una controparte. Come il popolo di Israele, anche noi dovremo leggere la nostra vita e la nostra storia in questo senso, trovando nella nostra storia la fedeltà di Dio nei nostri confronti, nonostante noi. Le seconde cose che vediamo nel capitolo 9 di Neemia sono le azioni riflesse di Dio. Vedete, il popolo, nonostante l'azione di Dio fosse per il bene nei suoi confronti, il popolo di Israele è caduto svariate volte. E questo nonostante ci sia stato Gesù che è intervenuto nella nostra vita e ci ha liberato dalla schiavitù del peccato. Succede anche a noi, e succede frequentemente: deviazioni, smarrimenti, momenti di down spirituale. Sono particolarmente significative in questo senso le azioni di Dio, le azioni riflesse di Dio nei confronti del popolo, e sono fondamentalmente tre. La prima è la sua misericordia, che si manifesta nel modo in cui Dio corregge il suo popolo, nella correzione dura anche di Dio, ma nella correzione che non fa mai mancare il sostegno di Dio al suo popolo. Anzi, Dio, anche nella correzione, si prende cura del suo popolo, proprio come è successo durante il periodo del deserto, che è seguito al fatto che il popolo si era fatto un vitello d'oro, è seguito al fatto che il popolo fosse stato infedele, come abbiamo visto settimana scorsa, nel ricordarsi, nel seguire coloro che avevano avuto paura della conquista della terra santa. Anche quando i popoli, oppure la fedeltà di Dio che si ricorda, la misericordia di Dio che si ricorda, viene ricordata anche quando il popolo deviava, i popoli stranieri lo angariavano, facevano del male a lui, e Dio suscitava dei liberatori. La misericordia di Dio è correzione e fedeltà nello stesso tempo. La seconda azione riflessa di Dio è la sua pazienza, che si manifesta nel modo in cui Dio non si stanca di richiamare il suo popolo nonostante il suo popolo non lo voglia sentire. La misericordia di Dio agisce mediante il suo spirito, che tramite i profeti ricordava al popolo quello che era buono, e mediante il suo spirito la pazienza di Dio agisce anche nei nostri confronti. E alla fine, infine, la terza azione riflessa di Dio è la sua compassione, che si manifesta nel modo in cui Dio, invece di distruggere il popolo, lo sostiene e lo mantiene in vita. magari con un residuo fedele, ma lo fa. Anche noi nelle nostre vite dovremmo guardare indietro, alla nostra storia, per riconoscere Dio che agisce e risponde alla nostra infedeltà con misericordia, pazienza e compassione. Quindi, queste le azioni di Dio nei nostri confronti, il suo amore per noi, le sue azioni riflesse confronti delle nostre mancanze, ci portano alla confessione. Ed è lì che arriva il popolo di Israele. L'esame della storia della nostra storia ci porta ad ammettere che Dio è giusto e che siamo noi che sbagliamo. Ma proprio perché siamo consci del carattere di Dio, possiamo essere arditi nel ricercare, nel richiedere la sua grazia verso di noi. Anche in questo caso c'è la tristezza che si trasforma in gioia. L'infedeltà porta alla richiesta di vedere ancora nella nostra vita la grazia di Dio all'opera per noi. E questo ultimo passo apre la strada alla gratitudine. E la gratitudine ci conduce a volere un rapporto ripristinato con Dio. In questo rapporto risiede la ricostruzione delle nostre vite come singoli e come comunità. Infine, la sfida del futuro, ossia rinnovare il nostro patto con Dio. Questo percorso porta il popolo di Israele a ratificare il patto fatto con Dio. Anzi, questi tre capitoli sono un'unica unità, in cui Neemia presenta il popolo di Dio come il nuovo Israele, e presenta il momento storico come il nuovo Esodo. E il nuovo Esodo non può che concludersi con un nuovo patto, con la ratifica del patto che Dio ha fatto con il popolo. E questo deriva dal fatto non che Dio ha interrotto il rapporto con il suo popolo, ma è il popolo che ha interrotto il suo patto con Dio. E questo ha bisogno di ritornare su quel patto e di ratificarlo. Gli israeliti lo capiscono, prendono il toro per le corna e lo fanno con tre azioni mirate e fondamentali che potremmo applicare alla nostra vita. La prima di queste è trovare il problema principale. Il primo impegno è quello nella direzione di identificare e risolvere il problema fondamentale che avevano in quel momento. In questo caso, come verrà spiegato più avanti nel libro di Neemia, al capitolo 13, il problema fondamentale era quello dei matrimoni misti, della commistione coi popoli che erano intorno al popolo di Israele. E dovremmo fare così anche noi. Dovremmo definire qual è la causa principale della nostra relazione sfilacciata con Dio e della nostra relazione sfilacciata con i nostri fratelli. Qual è il nostro problema di comunione verticale? Qual è il nostro problema di comunione orizzontale? Dovremmo definire qual è la causa di queste relazioni infrante. Dovremmo impegnarci in prima persona per debellare questo problema, perché forse è proprio in quello scoglio, in quel singolo blocco, che risiede il nostro problema con Dio e con i nostri fratelli. In secondo luogo, dovremmo impegnarci ad andare fino in fondo con Dio, fidandoci di Lui in tutto ciò che chiede di fare. C'è un passo che mi ha colpito, un versetto che non avevo mai notato, che mi ha colpito in questo senso, è che era vietato comprare cibo nel giorno di sabato. Sembra una cosa banale, non ne capisco il perché. Eppure questo era simbolo probabilmente di fidarsi di Dio, della sua volontà e della sua provvidenza per noi. E anche per noi forse c'è qualcosa che non è chiaro, forse nella Bibbia, forse c'è qualche comandamento che ci mette più in difficoltà di altri e che fatichiamo ad applicare perché non ne capiamo il senso. Quando ci troviamo davanti a questi scogli dobbiamo fidarci di Dio, dobbiamo ricordarci come Dio ha agito nella nostra storia, ricordarci della sua fedeltà, ricordarci di come Lui ha fatto le cose bene anche quando noi non ne vedevamo il bene, e dobbiamo ubbidire. Fidiamoci di Dio, perché con la nostra esperienza con Lui ci dice che Lui cerca il nostro bene anche quando noi non capiamo il modo in cui lo fa. In ultimo, dobbiamo fare un sacrificio personale. Prepariamoci a volere bene a Dio e a quello che Lui fa per noi. Facciamolo in maniera seria, in maniera pratica, dandogli ciò che merita: il tempo della nostra vita, le energie che abbiamo e, perché no, anche i nostri beni materiali. Questi sono gli insegnamenti che ci danno i nostri fratelli del tempo passato, del tempo del popolo di Israele. Facciamoci sfidare perché Lui possa cambiarci. Facciamo magari in maniera ordinata, come ha fatto Israele, che si è dato dei punti da assolvere. Mettiamoci degli obiettivi, per tornare di tanto in tanto indietro e verificare se quelle cose che ci eravamo proposti di fare sono andate a buon fine. Amen.